Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e tutte, bentornati, ben ritrovati. Questa è Yesterday's Papers, la rubrica che tutti e tutte probabilmente già conoscete dopo l'esperienza dell'altro anno. Ritorna dopo una pausa abbastanza lunga, forse troppo lunga al di là delle nostre attese, perché eventi che nel frattempo si sono andati verificando ci hanno oggettivamente impedito di ricominciare all'inizio di ottobre come avremmo auspicato inizialmente. Come avete notato, forse la sigla anche è cambiata, non è più la Yesterday's Papers The Rolling Stones che ci ha tenuti compagnia tutto l'anno passato e ha dato anche il nome a questa rubrica, rubrica di controinformazione che si occupa di sviscerare una notizia al giorno, appunto quella del giorno precedente, in 10 minuti. La sigla quest'anno l'abbiamo lasciata a un pezzo di Matteo Dinca, che è un nostro collaboratore, non in questo ambito ma altrove, un musicista molto conosciuto qui nella capitale ma anche altrove, e questo è il suo ultimo lavoro, l'incipit del suo ultimo lavoro, La crisi della democrazia, che non è solamente appunto un discorso meramente estetico musicale ma ha anche dei contenuti che a noi interessano come radio. Ed è per questa ragione che stiamo organizzando con lui e con altri collaboratori della radio una trasmissione in cui verranno presentati i contenuti e appunto l'intero album che è stato proprio da qualche settimana pubblicato. E noi per questo ringraziamo Matteo, che sicuramente sarà all'ascolto di questa trasmissione. Oggi probabilmente sforeremo i 10 minuti che saranno sempre il nostro format, proprio perché mi fa piacere ritornare a parlare con voi. E chiedo nuovamente, come ho già fatto tutte le volte che ne ho avuto la necessità l'anno passato, di inviarci consigli, domande, suggerimenti per migliorare noi la trasmissione e per andare incontro alle esigenze di chi ci ascolta. Questa è una radio che non ha intenzione di organizzarsi verticalmente, ma appunto si tratta di un collettivo fatto da chi sta da questa parte del microfono e chi ci ascolta. In questo periodo ovviamente c'è una polarizzazione dell'attenzione nei confronti della situazione palestinese. L'abbiamo già affrontata qui in radio nella trasmissione di Caffè Cornetto di sabato passato insieme a Michela Ricale e Bassam Salheh. È disponibile il podcast sia su Gemini Network che sul sito di Radiograd. Entrambi i podcast sono rinvenibili sia attraverso il sito di Gemini Network che attraverso l'app dedicata proprio da Radiograd, che si può scaricare da tutti gli store sia di Apple che di Android. Anche altre radio del circuito Gemini, come per esempio Radio Sonar, hanno fatto dei servizi molto interessanti e ulteriori approfondimenti saranno proposti lì e anche su Radiograd, dove appunto stiamo cercando di predisporre una rubrica che quotidianamente dia degli aggiornamenti su quella situazione così sanguinosa e di estremo rilievo a cui tutti purtroppo siamo costretti ad assistere, a volte troppo impotenti. Cambieremo argomento però in questo Yesterday's Papers, proprio perché cerchiamo di non polarizzare anche noi l'attenzione esclusivamente su questo, perché altrove nel mondo questioni di importanza non dello stesso livello magari, ma di sicuro interesse, si vanno plasmando. Ed è per questo che insomma riprendiamo un po' il filo che abbiamo abbandonato l'anno passato, quando abbiamo interrotto le nostre trasmissioni, in cui discutevamo di una mancanza di aderenza della nostra opinione con quella governativa e dei media mainstream, soprattutto per quanto riguardasse la crisi economica, che noi reputavamo essere ancora galoppante. E nonostante i proclami della Meloni, della Melonomics, ricordate, era stato plasmato anche questo termine, questo nuovo termine nel dizionario giornalistico e colloquiale italiano, e nonostante una guerra ucraina che tardava allora come allora a ridurre gli effetti nefasti sull'economia, soprattutto europea, soprattutto in un ambito di conflittualità con il dollaro ormai quasi arrivata al capolinea, un'inflazione che continua ad andare avanti e una politica scellerata dei tassi di interesse alti. Ecco, come vedete, poco è cambiato rispetto a giugno di questo anno, quindi parliamo di 4 mesi fa. Anzi, sembra essere tutto quanto, diciamo così, sedimentatosi su delle posizioni ben diverse da quelle che venivano presentate anche dallo stesso governo. Ed è per questo che io voglio riprendere una frase che è stata proprio riportata dai media. Se non sbaglio, si tratta della fine di luglio del 2023. Sostanzialmente riprendeva i commenti di Giorgia Meloni, quindi la Presidente del Consiglio, che festeggiava dinanzi alle nuove previsioni proprio del Fondo Monetario, che riprenderemo da qui a poco, in cui sembrava che, a detta del Fondo Monetario Internazionale, confermato ovviamente in maniera propagandistica dal governo Meloni, che l'Italia dovesse crescere per l'anno 2023 e anche per il 2024 in maniera notevole. Noi già segnalammo che questo tipo di previsioni, nonostante provenissero da organismi internazionali certificati e quello che volete, poco potessero essere considerati come veritieri, giacché il semplice rischio della Germania di andare in recessione ovviamente portava l'Italia su un terreno, se non altro, scivoloso, proprio perché l'Italia per gran parte della sua azienda manifatturiera dipende proprio dalla Germania. E quindi, 26 luglio se non vado errato, sul Foglio viene riportata un'intervista di Giorgia Meloni che dice: le stime a rialzo del Fondo Monetario Internazionale confermano l'efficacia della politica economica del governo e ci spronano ad andare avanti su questa strada e a fare ancora meglio. L'Italia nel 2023 crescerà più di Germania e Francia e più della media dell'Eurozona. Sono risultati che costituiscono la base per la prossima legge di bilancio, alla quale stiamo già lavorando e dove appunto siamo in questo momento. Però succede che qualche mese dopo, ecco, il Fondo Monetario Internazionale dice: ma ho l'impressione che forse abbiamo esagerato, si trattava di un più 1,1%, cifre ridicole, assolutamente ridicole. Ed è così che proprio qualche giorno fa, in un incontro che si è tenuto a Marrakech in Marocco, il Fondo Monetario presenta il periodico World Economic Outlook, cioè sostanzialmente le previsioni che ogni quadrimestre vengono presentate dal Fondo Monetario Internazionale, e dice: attenzione, ci siamo sbagliati in effetti, perché per l'Italia, ecco, ci aspettiamo solamente una crescita dello 0,7%, quindi quasi dimezzata, taglio dello 0,4 punti percentuali rispetto a quello che era stato detto prima. E anche il 2024 non si andrà oltre lo 0,7%, quindi non c'è crescita. Questi sono numeri che fanno ridere chiunque si occupi di statistiche, e conferma ancora una volta quanto di ideologico c'è in tutto quello che è la dichiarazione e la presentazione dello stato dell'economia all'interno del governo. Altrove non va meglio, questo c'è anche da dirlo. Però ecco, diciamo che per quanto viene confermata la Germania nuovamente in recessione, meno 0,5%, per il 2024 invece c'è un'inversione di tendenza, ma stiamo sempre parlando di cifre ancora una volta inferiori all'1%, e quindi statisticamente veramente con scarsa se non nulla significatività. Dunque sostanzialmente quello che viene detto è: guardate, l'Europa sta al palo. Ma anche qui non è che sono in cattiva compagnia, perché il problema, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione e l'abbiamo già ripreso tante altre volte, è mondiale. Se voi guardate alle proiezioni della crescita mondiale dal 2002 a oggi, 2002 lo sappiamo è un anno terribile, indipendentemente dalle guerre, si parla, i venti di guerra mandano in recessione, ma non è affatto vero, perché la recessione è iniziata, la tendenza, ecco, questa è la parola chiave, alla crisi è iniziata da tempo, probabilmente dagli anni 70. Vediamo che dal 2002 al 2004 si verificherà a livello mondiale, quindi indipendentemente dalla singola specificità del paese, una contrazione del tasso di crescita, e forse per una delle prime volte, dovrei rifare i calcoli, ma diciamo in tempi non di Covid, non di guerra mondiale, si scende sotto la crescita del 3% annuo. Cioè, quest'anno 3.5, l'anno prossimo 3% e 2024 2.9. Quindi anche qui vediamo una tendenza al ribasso. Ma da chi verrà trainata questa crescita asfittica? Sicuramente chi la porterà in basso, chi rallenterà la crescita, è l'area dell'euro. Immaginate che questo è l'anno migliore, più 3,3%. L'anno prossimo sarà un'ecatombe, 0,7% a livello di tutta l'area dell'euro. Ricordate la recessione della Germania e l'anno successivo solo l'1,2 di crescita. E chi è che invece farà un bel risultato? Indovinate un po', i paesi emergenti cosiddetti, che a questo punto direi che sono quelli che trainano, numeri alla mano, l'economia capitalistica. Ricordate la Cina innanzitutto. E vediamo che al contrario di quello che abbiamo detto sino adesso, appunto, quelli che vengono raggruppati come paesi emergenti e in via di sviluppo in Asia hanno un 4,5% quest'anno, 5,2% l'anno prossimo, 4,8% nel 2024. E gli Stati Uniti, nonostante le guerre, le portaerei, la spesa militare in enorme crescita, anche lei si trova in completa asfissia. Più 2,1% quest'anno, più 2,1% nel 2023 e un timidissimo 1,5% nel 2024, a conferma del fatto che probabilmente la situazione si va incuneando in una crisi che più che tendenziale comincia a essere veramente calcificata all'interno degli schemi, soprattutto se poi li si legge dal punto di vista competitivo, diremmo noi in maniera più precisa, di egemonia all'interno dell'imperialismo, perché se da una parte appunto c'è un blocco, quello occidentale compresso tra due focolai di guerra in enorme contrazione, in enorme crisi, e gli Stati Uniti nonostante tutto, nonostante il dollaro, che fanno poco meglio di questo, abbiamo appunto le economie che si legano al discorso dei BRICS, alle valute asiatiche, che invece vanno a gonfie vele e andranno a gonfie vele nonostante gli iettatori che appunto cercano di vedere nella Cina un crollo imminente. E in tutto ciò la Meloni interviene appunto con una legge di bilancio, con un DEF che sostanzialmente aggiunge poco o niente a quello che abbiamo già visto, nonostante siano state spunte dal maledetto patto di stabilità in odore di essere riapplicato le spese militari che continuano a essere alte perché devono sostenere l'Ucraina. Vediamo che è tutto sommato molto timido quello che sta avvenendo, cifre molto basse. Il reddito di cittadinanza è stato già eliminato, quindi l'unico obiettivo è quello di accorpare alcune aliquote IRPEF, ovviamente per tendere a premiare i redditi più alti. Meloni propagandisticamente parla di sostegno ai salari bassi, ma lo sappiamo perfettamente, chi lavora lo sa perfettamente, che non c'è alcun sostegno e che ci stanno mangiando tutte le buste paga grazie all'inflazione, la tassa dei poveri, come ormai viene chiaramente giustamente definita. E dunque lei continua a dire: le imprese sono al primo posto nel sistema Italia, e in Italia come altrove assistiamo ancora oggi, e diciamo da almeno dal 2019 in poi è stata una tendenza monotonica, direbbero i matematici, un trasferimento di risorse da chi lavora, quindi dalla parte che è dominata, ai profitti e dunque a chi domina. Io oggi mi fermo qui, ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e a risentirci domani.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.